Modem.
The international community has repeatedly failed.
La comunità internazionale ha ripetutamente fallito, ignorando i primi avvertimenti del grave rischio di genocidio per il popolo palestinese. La comunità internazionale continua a fallire, nonostante la retorica disumanizzante e genocida del governo israeliano e le azioni del loro esercito sul terreno.
Lo Stato di Israele è perfettamente consapevole del motivo per cui è stata adottata la Convenzione sul genocidio. Nella nostra memoria collettiva è impresso l'omicidio sistematico di 6 milioni di ebrei come parte di un programma premeditato e atroce per il loro totale annientamento. Per alcuni la promessa di mai più è uno slogan. Per Israele è il più alto obbligo morale.
For Israel, it is the highest moral obligation.
Dopo i massacri abbiamo assistito ad un aumento terrificante dei casi di antisemitismo in tutto il mondo. Questi fatti hanno messo in luce lo stretto legame tra antisemitismo e sentimento anti-Israele.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Franco Cristini alla regia del programma, Michele Buonasorta a garantire la messa in onda e Amanda Pfendler al microfono. Domani si celebra il Giorno della Memoria, voluto per commemorare le vittime della Shoah con l'obiettivo dichiarato di ricordare perché non accada mai più. Una giornata che da quando è stata istituita nel 2005 non ha mancato di suscitare anche delle polemiche. Un appuntamento che quest'anno viene travolto da quanto sta accadendo in Palestina, dove a seguito del brutale attacco lo scorso 7 ottobre di Hamas contro civili israeliani, Tel Aviv ha risposto bombardando la striscia di Gaza e causando migliaia di vittime tra i palestinesi. Tant'è che c'è chi definisce l'azione di Israele un genocidio, accusando il paese ebraico di essere uno stato fascista. Dall'altra parte c'è chi ricorda che i reduci dei campi di sterminio e i loro discendenti si sono promessi che mai più avrebbero assistito impassibili al tentativo di sterminare il popolo ebraico. Due posizioni che si sono tra l'altro confrontate, avete sentito nella copertina i due avvocati di accusa e difesa, oltre che il presidente israeliano Herzog, che si sono confrontate davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Tra l'altro oggi è prevista una prima decisione dall'AIA. Ma ha senso affrontare la giornata di domani ricordando, oltre all'orrore della Shoah, anche le persone uccise e rapite il 7 ottobre e le vittime della risposta israeliana? E quanto il giorno della memoria e la memoria stessa della Shoah vengono usate e abusate oggi? Ne discutiamo con tre ospiti che vi presenterò man mano, consapevoli che il tema è delicato e le visioni e sensibilità diverse. Partiamo allora dagli usi e abusi della memoria della Shoah, e questo senza ancora affrontare la questione post 7 ottobre, ma più in generale. Nicole Megnagy, lei è ricercatrice del Dipartimento Studi di Guerra dell'Università di Dublino, si trova in Palestina e da anni si occupa di memoria della Shoah. In che modo si usa e abusa di questa memoria?
Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, la Shoah è diventata nel corso degli anni il simbolo della barbarie, dell'odio etnico, religioso, razziale, e con il tempo è diventato anche lo spartiacque della recente storia europea. E quindi ogni evento traumatico precedente e successivo alla Shoah appare, a seconda dei casi, come una derivazione, come un'approssimazione per difetto, come un simile, come un opposto. E sugli usi e gli abusi della memoria della Shoah esiste tra l'altro una corposa letteratura, e io penso che il dibattito si collochi all'interno di quella che viene chiamata la bulimia commemorativa, che è una bulimia che caratterizza le nostre società moderne, non soltanto in relazione alla memoria della Shoah. Basti pensare quante giornate sono state istituite dal 2000 ad oggi. Dobbiamo dire che la giornata della Shoah arriva negli anni 2000 senza una presa di consapevolezza da parte della società civile italiana, ma anche europea. E c'è stato un saggio importantissimo di Filippo Cardi che si chiama Il cantiere della memoria, in cui dice appunto che Ogni Stato-nazione costruisce una memoria secondo appunto le quali queste memorie vengono inventate, cancellate, falsificate, rimosse, no? In un modo più o meno istituzionalizzato. E in Italia il lungo silenzio della memoria collettiva e della storiografia sulle leggi antiebraiche del 38 sono parte costitutiva della coscienza civile degli italiani. E quindi appunto l'istituzionalizzazione del giorno della memoria è arrivata senza un'analisi seria da parte della società civile su quali sono state le responsabilità profonde dell'Italia e degli italiani nell'eliminazione sistematica di 6 milioni di ebrei. E non è un caso che da oltre 20 anni la discussione pubblica del giorno della memoria ruota intorno al ruolo delle vittime e non a quello dei carnefici. Ma la Shoah riguarda i carnefici, riguarda chi ha collaborato, riguarda quella zona grigia di cui parla Primo Levi nei Sommersi e Salvati, riguarda ovvero chi ha compiuto il genocidio, i comportamenti attivi, i comportamenti passivi appunto che lo hanno reso possibile. E quindi io credo che il giorno della memoria è andato a riempire quel vuoto attuale di partecipazione politica con un'osservanza quasi religiosa di cerimonie commemorative ormai svuotate, sancite da, no, dal dovere di fare memoria, che è un imperativo che appare in qualche modo nebuloso se non intimidatorio, no?
Sì.
E che prescrive anche la perpetuazione delle narrazioni identitarie tra gli obblighi di appartenenza a uno Stato-nazione. E,
la interrompo e vado ai nostri ospiti, agli altri nostri ospiti, poi continueremo sicuramente questo discorso anche sulla bulimia commemorativa. Claudio Vercelli, buongiorno, lei è docente ricercatore, storico dell'Olocausto e del conflitto israelo-palestinese. Ecco, abbiamo sentito Micol Megnagi sottolineare come non ci sia una reale consapevolezza quando si commemora le vittime dell'Olocausto, c'è anche chi in questa commemorazione, in questo giorno, ne fa un uso, anzi un abuso per degli obiettivi magari personali, magari anche inconsapevoli.
Per i secondi fini potremmo dire, ma nel dispositivo amnestico collettivo, laddove questo viene istituzionalizzato attraverso i giorni della memoria, del ricordo e così via, è già implicito il fatto che vi possa essere una deriva, e questo è legato a molti elementi. Senz'altro c'è un problema, se parliamo dell'Italia o comunque della realtà della lingua italiana, c'è un problema di scarsa o nulla cognizione della profondità del passato, di quel passato lì, ma anche di altri aspetti che ne fanno da contorno. E scarsa cognizione in questo caso non vuol dire difetto di comprensione, ma indisponibilità a capire e accogliere quelle che sono le responsabilità, anche le responsabilità di un intero gruppo sociale, di un intero gruppo nazionale in questo caso, quando anche appunto si parla di mera passività o indifferenza. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento però che è presente, per così dire, nei chiamiamoli grandi trend culturali, non soltanto in Italia, non soltanto in Europa e negli Stati Uniti, ma anche in altre parti del mondo, è un po' l'ipertrofia, chiamiamola pure, della vittima, cioè la centralità la vittima rispetto nell'immaginario collettivo rispetto ad altri elementi che antecedentemente 40, 50, 60 anni fa facevano premio su questa cosa qui. Non è soltanto il distanziamento dagli eventi storici in quanto tali, se parliamo della Shoah, delle deportazioni, anche di altri gruppi e così via, ma c'è qualcosa di più che entra in gioco. 50 anni fa, 60 anni fa si davano ancora idee e prospettive in divenire, rivolte al futuro, e quindi, come dire, l'oppresso era la figura di colui che cercava di emanciparsi dalle condizioni di oggettiva o anche soggettiva dipendenza da forze e poteri terzi. Oggi la figura dell'oppresso è essenzialmente tematizzata come la figura della vittima che chiede una qualche forma di risarcimento, se non altro di ordine simbolico. E questo è un cambio di passo molto significativo. Per quanto mi riguarda e mi concerne, il giorno della memoria di per sé non è che abbia esaurito definitivamente la sua funzione, non è neanche che abbia necessariamente fallito, eviterei questo genere di giudizi tranchant, mentre invece mi rendo conto che il tutto, tanto più dinanzi alla fiammata nuova, violenta, direi quasi oscena dal punto di vista morale, civile, vicenda israelo-palestinese, fa sì che il quadro di riferimento sia inevitabilmente diverso da quello che poteva essere anche solo un anno fa. Però scontiamo per l'appunto due elementi: una fragilità costitutiva di questi dispositivi istituzionali, insieme a una indisponibilità collettiva a cogliere la profondità di certi percorsi, e dall'altro lato le vicende politiche in quanto tali. Ultimissima questione: noi viviamo in un contesto che è stato efficacemente definito come presentismo. Chi lavora nelle scuole, chi lavora negli atenei, nelle università, chi si confronta con le generazioni più giovani, ma non solo, adesso anche con quelle meno giovani, deve comunque affrontare il problema del fatto che molte di queste persone hanno un solo tempo presente e non hanno la percezione della lunga durata del passato, non hanno la percezione dei nessi di causalità e quindi non hanno neanche una piena percezione del criterio della responsabilità, che è uno degli elementi fondamentali delle cittadinanze europee, non sono. E quindi il tutto ricade dentro questo tipo di contenitore molto problematico. Ripeto, la vicenda del 7 ottobre è soltanto un acme, il culmine di qualcosa che in qualche modo si preesistevo, si preconizzava come possibile e plausibile. Sempre più spesso però le contaminazioni entreranno in gioco e lo si sta già vedendo in questi giorni, in queste settimane.
Sul post 7 ottobre ci arriviamo tra poco. Prima voglio introdurre il nostro terzo ospite, che è Ralf Friedländer, vicepresidente della Federazione Svizzera delle Comunità Israelite. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Ralf Friedländer. Abbiamo sentito questa Claudio Vercelli parlare di questa forte concentrazione anche dell'attenzione sulla vittima come elemento quasi passivo. Una delle frasi che si sentono, diciamo, quasi sicuramente tutti gli anni quando c'è il giorno della memoria è ancora questo giorno della memoria, che cosa serve? Gli ebrei si presentano sempre come delle vittime. Ecco, lei che cosa risponde a queste affermazioni?
Commemorare la Shoah. Le Nazioni Unite hanno deciso che il 27 gennaio bisogna commemorare questo affinché non accada mai più. E è importante che i giovani apprendano la storia, che quando si inizia la violenza con gli ebrei non si ferma mai lì. La Shoah è proprio una rottura della civiltà che non deve accadere più. Purtroppo, e lo sentiremo dopo, è accaduto ancora una volta quando più di 1200 ebrei israeliani sono stati massacrati, e il più grande numero di vittime in un solo giorno da quando c'è stata la Shoah.
Micol Megnagi, proprio su questo aspetto, e ci avviciniamo appunto alla questione del post 7 ottobre, ma in genere in Israele che relazione c'è con la memoria della Shoah, che appunto poi con i fatti del 7 ottobre è ritornata ancor più nei discorsi pubblici?
Allora, vorrei citare l'inizio del capitolo di apertura di Israele e la Shoah di Zertal, che secondo me è un saggio fondamentale che fa comprendere il rapporto tra Israele e la Shoah. E lui scrive: dove si incontrano memoria e identità nazionale c'è una tomba, giace la morte. Gli antichi morti sono sia motivo di sigillo che di approvazione dei nuovi morti al servizio dello Stato-Nazione. Ok, quindi in Israele le vittime della Shoah sono sempre state riportate in vita, ok, e hanno sempre assunto una funzione centrale nel dibattito politico interno alla società israeliana, soprattutto in momenti di crisi e in tempi di guerra. E infatti non sorprende che all'indomani dell'attacco del 7 ottobre per mano di Hamas nel sud di Israele i riferimenti ad una seconda Shoah siano diventati il paradigma narrativo egemone all'interno della società israeliana. E io credo però che anche il trauma ebraico venga utilizzato dai governi israeliani dentro e fuori Israele per portare avanti deliberatamente e sotto gli occhi di tutto il mondo politiche di occupazione, di colonizzazione e di pulizia etnica della Palestina.
Dicevamo appunto che quest'anno il 27 gennaio si commemora, mentre è freschissimo il ricordo degli attacchi del 7 ottobre, ci sono delle persone che sono state rapite e non sono ancora tornate a casa, mentre è ancora in atto la risposta di Israele, che ha isolato, poi attaccato la striscia di Gaza con l'obiettivo di distruggere gli autori degli attacchi del 7 ottobre, ovvero Hamas, ma che poi ha portato a oltre 25.000 morti, il 70% dei quali, secondo l'ONU, sono donne e bambini. Ecco, Claudio Vercelli, questa risposta di Israele è anche stata giustificata anche dai vertici del governo, dallo stesso premier Benjamin Netanyahu, dal fatto che mai più Israele permetterà che gli ebrei vengano uccisi, che civili ebrei vengano uccisi senza difendersi. Ecco, in questo caso vi è, a suo avviso, un abuso della Shoah, della memoria?
Ho capito la domanda, che è molto chiara. Sposterei un attimo l'asse però della discussione. Il primo dato, come ricordava la collega Megnagi, è che la coscienza, se così la vogliamo chiamare, di una nazione si fonda anche sul patrimonio, per così dire, della morte, di ciò che è stato, di ciò che ha preceduto. Nella nazione, ne parlava bene anche una studiosa come appunto Edith Zertal, nella nazione confluiscono non solo i vivi, ma confluiscono anche i morti. Se poi c'è un elemento così cogente come la Shoah, che è diventato il paradigma della tragedia e della catastrofe per eccellenza, la metonimia del male, insomma, è evidente che il peso dentro alla coscienza di sé della collettività israeliana sia notevolissimo e sia vissuto anche in maniera fortemente afflittiva, tra le altre cose. Altro discorso invece sono le scelte che vengono operate dalle classi dirigenti politiche che si succedono di volta in volta e che molto spesso utilizzano quella che è la memoria, quello che è il ricordo soprattutto del male subito per motivare scelte nel presente. Aggiungo che però questo discorso va fatto anche sul versante Hamas. Hamas ha operato in questa maniera così feroce, così belluina, avendo in mente non soltanto i plausibili, probabili effetti che ciò avrebbe provocato, ma avendo in mente per l'appunto l'immaginario, conoscendo l'immaginario ebraico-israeliano relativo alla catastrofe degli anni 40, e si è comportata attraverso i suoi miliziani secondo quei criteri terroristici che abbiamo misurato, con quel tasso di violenza così efferata e gratuita, perché comunque è inserito a modo suo dentro un percorso e un processo che in qualche misura fa resuscitare, usiamo questa espressione, non i morti, ma fa resuscitare le paure che il ricordo dei morti porta con sé. Qui però si entra in una trappola, in un cortocircuito, cioè dove governi che hanno anche una forte caratterizzazione radicalizzata, e in questo caso qua parlo per l'appunto dell'attuale maggioranza presente in Israele, con obiettivi piuttosto conclamati, che sono quelli comunque di colonizzazione dei territori palestinesi, si incontrano in qualche modo, non è che si mettano d'accordo, cerchiamo di comprenderci, ma si incontrano nel loro operare, nel loro agire, con le condotte e i comportamenti dell'avversario trattino nemico. Allora, non è un gioco delle parti in senso stretto, non si arriva a tanto per sgrandare il campo da eventuali equivoci, però c'è, come dire, una sorta di linea di continuità tra estremismi molto opposti che stanno manifestando, che stanno producendo un gran numero di morti. Su questo versante le popolazioni civili sono, nell'uno come nell'altro caso, tanto più in questo caso qui ultimo, quella palestinese, sottoposte a un vero e proprio movimento tellurico, ma aggiungo anche che ad essere stati colpiti sul versante israeliano non sono dei generici appartenenti allo Stato ebraico, ma sono comunità, soprattutto di confine, la cui caratterizzazione laica, secolarizzante e tendenzialmente pacifista, perché in Israele sono presenti molti di questi elementi, c'è una forte differenziazione, un forte pluralismo, era particolarmente accentuata.
Ma il legame, torno alla mia domanda iniziale, questo legame tra la Shoah, questo fil rouge quasi che è stato presentato anche appunto da chi ha deciso di questa risposta e ancora la giustifica e la ritiene l'unica possibile, questa risposta di Israele agli attacchi di Hamas, ecco, questo legame con la Shoah è un legame legato piuttosto a un discorso di opportunità politica o c'è un reale collegamento anche emotivo? Abbiamo sentito comunque Ralph Friedlander dire il 7 ottobre è stato il giorno in cui sono morti più ebrei in un colpo solo dopo la Shoah.
Questo è un dato reale, cioè nel senso che mi riferisco a quanto Friedlander diceva. Io dico, è innervato dentro comunque, chiamiamola la consapevolezza di sé, di essere cittadini degli israeliani, al di là del fatto che poi tutto ciò alla resa dei conti possa risultare effettivamente validato oppure possa risultare in parte del tutto manipolato, se non addirittura mistificato. Ma questo dato, il paradigma fallato della sicurezza, il paradigma dell'esistenza, del bisogno dell'esistenza dello Stato di Israele come risposta securitaria a quelle che sono altrimenti le aggressioni nei confronti del mondo ebraico diasporico, è vissuto come un dato fondativo. I politici fanno riferimento a questo quadro, fanno riferimento a questo presupposto, come lo utilizzino è un altro discorso, va da sé.
Ralph Friedlander, quello che è stata la risposta di Israele agli attacchi del 7 ottobre, lo abbiamo sentito anche nella copertina, è stata una critica, un aumento molto forte della critica nei confronti dello Stato di Israele, ma anche un aumento degli atti di antisemitismo. È una realtà che si vive anche in Svizzera e c'è davvero questa percezione che la Shoah, che quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale agli ebrei possa riaccadere, questa percezione tra gli ebrei della diaspora?
Sì, dunque tutti gli ebrei della diaspora sono stati oggetti di un aumento di attacchi antisemiti, anche in Svizzera ci sono stati più di 100 episodi antisemiti reali e poi ancora molto di più sulle reti sociali e anche aggressioni fisiche ci sono state. Dunque siamo ovviamente preoccupati da questo aumento dell'antisemitismo mondiale e bisogna dire che i nemici di Israele hanno anche detto che ogni ebreo al mondo è un potenziale bersaglio per loro e dunque ci mettono insieme. Noi in quanto Federazione Svizzera delle Comunità Israelite non siamo qui per difendere la politica di Israele, ma solo per ricordare che Israele ha il diritto di difendersi, ha il diritto di esistere contro coloro che vogliono annientarla e Hamas ha per obiettivo di eliminare Israele e quando si dice dal fiume fino al mare la Palestina sarà libera vuol dire che non c'è più Israele. Questo è inaccettabile da un punto di vista internazionale, ma anche da un punto di vista della politica svizzera, che ovviamente riconosce il diritto di Israele ad esistere e noi difendiamo questo diritto di Israele a continuare ad esistere in pace contro coloro che vogliono annientarla. E il Hamas è un'organizzazione terroristica ed è stato definita tale da tutti i paesi democratici del mondo, tranne la Svizzera, che però finalmente, anche a nostra richiesta, il Consiglio federale
corso d'opera, sì.
Adesso ha detto che effettivamente è un'organizzazione terrorista e ha chiesto al Parlamento di sviluppare una legge per proibire Hamas in Svizzera, finalmente, e siamo contenti di questo.
Ma le chiedo ancora, a prevalere, abbiamo sentito prima anche Claudio Vercelli ricordare l'aspetto appunto della vittima nel concentrarsi piuttosto sull'ebreo vittima anche durante le commemorazioni negli ultimi tempi soprattutto della Shoah. Negli ebrei della diaspora, è chiaro, è molto difficile, è una comunità estremamente variegata, quindi so che per lei non è facile, diciamo, generalizzare, ma prevale il sentimento di paura in questo momento, di preoccupazione, oppure il sentimento di rabbia, di alzarsi e dire ci difendiamo?
Ma tutti e due, come ha detto lei, c'è di tutto. Ci sono coloro che hanno tolto le mezuzà alla porta per non farsi riconoscere, che non portano più la stella di Davide attorno al collo perché hanno sentito che sono state aggredite dalle persone che lo portavano. Dunque c'è la paura, c'è. D'altra parte c'è anche una determinazione di continuare ad avere una vita ebraica normale in Svizzera, e relativamente a quello che succede in altri paesi, la Svizzera è ancora in una situazione piuttosto migliore di quanto esiste in altri paesi attorno a noi.
Micol Megnagy, l'antisionismo, cioè diciamo l'opposizione, la critica, se non addirittura l'odio nei confronti dello Stato di Israele, è diventato anche un nuovo modo, forse il modo quasi più sopportabile, presentabile di declinare l'antisemitismo, cioè l'odio per gli ebrei?
Allora, io vorrei un attimo tornare un attimo indietro, perché io appunto stavamo parlando di sicurezza, quindi secondo me questo qua è un punto fondamentale, cioè io mi chiedo in che modo continuare ad armare Israele fino ai denti possa giovare alla sicurezza degli ebrei nelle diaspore, ma anche dentro Israele. E questa qua, diciamo, è la retorica attraverso la quale la maggior parte dei governi occidentali veicolano i messaggi oggi come giustificazione del massacro in corso a Gaza da parte di Israele. E l'attacco sanguinario di Hamas del 7 ottobre ha dimostrato ancora una volta che gli israeliani non possono vivere in sicurezza mentre la Palestina viene colonizzata e i palestinesi vivono sotto un brutale regime di apartheid. E il governo israeliano riguardo questo non ha risposte e non ha neanche senso dei limiti. E allora qua mi viene ricordato che Israele ha diritto a esistere. Israele esiste, la Palestina non esiste in questo momento. Ai palestinesi viene negato quotidianamente il diritto ad autodeterminarsi e a esistere, e quindi io credo che sia importante anche, come dire, cioè, porre attenzione su questo punto.
Assolutamente, questo è chiaramente appunto la questione legata al conflitto, ma se pensiamo appunto anche a quanto avviene nei discorsi in Occidente, noi sentiamo oggi delle personalità politiche difendere Israele, si tratta di persone provenienti da ambienti politici che magari si rifanno...
ecco. Certo, da ambienti politici storicamente antisemiti e fino a Netanyahu. E queste destre, che sono destre post-fasciste, sono destre razziste, appunto storicamente antisemite, presiedono conferenze, tavole rotonde, firmano relazioni per contrastare l'odio anti-ebraico e appunto, cioè, anche il governo, insomma, vari governi post-fascisti che sono sempre stati a braccetto con i peggiori antisemiti, si dichiarano oggi amici degli ebrei per mere strategie geopolitiche. Il filosemitismo è diventato la maschera per nascondere il razzismo istituzionalizzato dell'estrema destra di governo contro, per esempio, le comunità migranti che vivono in Occidente. Ed è diventata anche l'accusa di antisemitismo, è diventata anche la clava per reprimere il dissenso in solidarietà con la popolazione palestinese, nella Palestina storica e anche nelle diaspore. Cioè, il paradosso è che in Germania centinaia di attivisti ebrei contro l'occupazione sono stati accusati di antisemitismo. Questo è accaduto anche negli Stati Uniti, è accaduto anche in Italia, è accaduto in Francia.
Quindi, diciamo,
ed è così che finisco un attimo, perché questo è ovviamente una faccia della medaglia, no? E in questo modo io credo che un fenomeno drammatico è sempre attuale e strutturale alle società europee, non solo alle società europee, come il pregiudizio antisemita diventa una parentesi senza storia, un inciampo di percorso verso l'uguaglianza tra ebrei e non ebrei italiani, no? Per citare la nostra presidente
Giorgia Meloni. Sempre, sempre fronti più contrapposti, sempre che non riescono a comunicare. Siamo quasi in chiusura. Un'ultima domanda, veramente abbiamo un minuto.
Vorrei un attimo, scusami,
Devo chiudere, un'ultima domanda a Claudio Vercelli, perché vorrei chiudere. Sempre tornando al giorno della memoria, ci stiamo riducendo a una maratona del dolore, a una gara che ha sofferto di più anche in ottica 7 ottobre?
Sì, assolutamente. Non solo nell'ottica del 7 ottobre, è una rincorsa a chi ha sofferto di più, anche fra l'altro molto spesso danneggiando il ricordo in quanto tale, ed è una rincorsa che viene fatta soprattutto da una parte politica precisa, che poi è quella vincente, quella che a vario titolo possiamo definire sovranista, nazionalista, identitaria e così via. Non sorprende da questo punto di vista che non un generico e generale Stato di Israele, ma un governo israeliano come quello attuale trovi un forte grado di consenso tra quella parte politica che quantomeno nel passato invece ha praticato aspetti dell'antisemitismo e che oggi professa posizioni che sono oggettivamente razziste. Questo però è un bel rebus, nel senso che non basta denunciare l'aspetto in sé, bisogna capire come mai c'è stato questo spostamento, che non riguarda soltanto le élite ma riguarda anche una parte della collettività che peraltro spesso rivela grandi insofferenze quando si entra nello specifico ebraico e nello specifico antisemitico.
Purtroppo siamo in chiusura, mi dispiace di non aver potuto lasciare più tempo ai nostri ospiti, è un tema sicuramente controverso che merita anche più tempo di discussione. Io devo cedere la linea al radiogiornale, vi ringrazio per l'ascolto. Modem torna lunedì.